Cineum mi presenta.
Bentornati per una nuovissima puntata del format più cinematografico d'Italia. Ok, forse sto esagerando un pochino, ma come avrete ormai capito, ogni giorno a noi piace girare un po' l'Italia e ogni volta che vi proponiamo una puntata siamo un po' sparsi per il nostro stivale. Oggi, finalmente, da Parma, Samira
e Marianna. E per chi si fosse appena collegato qui, che cos'è CineUni?
CineUni è la redazione cinema di Raduni. Raduni, ossia l'associazione delle radio universitarie d'Italia. Per la puntata di oggi mettetevi comodi, allacciate le cinture e mi raccomando, fazzoletti a portata di mano. Oggi parleremo di saghe e di cosa fare quando finiscono.
E vista l'uscita due giorni fa di Avengers Endgame, come non parlare della saga dell'universo cinematografico Marvel.
E più in particolare, come non nominare il grandissimo Stan Lee.
You know, I guess one person can make a difference.
Stan Lee, papà di tutti i supereroi, è stato colui che prima li ha messi al mondo, poi ha cercato di insegnare loro a camminare sulle loro gambe, nonostante le avversità, per un bene più grande, il nostro. Ci siamo abituati a vederlo in ogni film e in un certo senso lo vediamo come un elemento fondamentale all'interno di una pellicola firmata Marvel. Ma, come i nostri eroi, dovremo imparare ad andare avanti senza di lui, con l'impegno di ricordarlo per sempre. Grazie Stan per aver reso la tua fantasia parte del nostro patrimonio culturale.
CineUni, che film è questa radio?
E quindi, come si supera la fine di una saga che si è seguita, in questo caso, per ben 11 anni?
Beh, si supera anzitutto seguendo CineUni su tutti i social. Quindi abbiamo Facebook, abbiamo pure Telegram, Twitter che non lo usa più nessuno tranne noi, abbiamo Instagram che è sicuramente il più famoso, un po' come Captain America, e abbiamo persino il sito. Beh, più di così,
www.raduni.org.
Beh, mi è partito un piccolo spoiler, anche se a noi non piacciono. Sì, parleremo di Avengers, che poi non è uno spoiler, perché parlando di Stan Lee un po' l'abbiamo già detto. Ma perché ho parlato di Capitan America? Perché a me non piace.
In questa stanza al momento ci sono solo Team Iron Man, mi dispiace.
Come giusto che sia, quindi entrando in uno degli universi più famosi e più meravigliosi mai stati creati, cosa facciamo ora? Cioè, il mio mondo è finito il 23 a mezzanotte, è finito, e alle 3 la mazzata sul collo perché è finito ulteriormente.
Che in realtà l'MCU, quindi il Marvel Cinematic Universe, e sono riuscita a dirlo tutto senza fermarmi, in realtà non finisce. Questa è solo una delle tante fasi che compongono questo meraviglioso universo. C'è da dire però che diciamo addio a tanti dei personaggi che ci hanno accompagnati, e non è uno spoiler, lo sappiamo tutti, a un certo punto i personaggi cambiano, le saghe cambiano, e forse è il momento di partire dal film che ha cambiato tutto, il film che è uscito nelle sale da due giorni, il 24 aprile, e ci arriviamo partendo con il CineTime.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, non lo so.
Ed è finalmente arrivato il momento di parlare dei film che sono adesso al cinema.
Apriamo questo CineTime con Il Campione. È uscito il 18 aprile nelle sale italiane e vede come protagonisti Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi. Il film, diretto da Leonardo D'Agostini, racconta la storia di Cristian Ferro, giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato. È il campione di Roma, una rockstar del calcio. Ma sarà veramente tutto oro quel che luccica? E rimanendo sempre sul cinema italiano, esce nelle sale il 30 aprile Non sono un assassino di Andrea Zaccariello. È la storia del vicequestore Francesco Principe, interpretato da Riccardo Scamarcio. Tutta la vicenda parte dall'incontro di Francesco con il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, interpretato da Alessio Boni. Beh, la stessa mattina del loro incontro, il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo di pistola alla testa. ed è Francesco l'ultimo ad averlo visto vivo. Ma andiamo avanti, questa volta vorrei introdurvi il film Stanlio e Ollio. Diretto da John Baird, ritorna il duo comico più famoso del cinema. In occasione del loro ultimo tour in Inghilterra negli anni 50, i due torneranno a fare spettacoli e a riempire i nostri cuori. Questo tour li aiuterà a riscoprire tutti i loro limiti, gli errori e le imperfezioni, ma soprattutto li aiuterà a riscoprire il profondo legame d'amicizia che li lega. E ultimo, ma non per importanza, ma cosa ci dice il cervello? Un film ancora una volta italiano, protagonista la nostra Giovanna, interpretata da Paola Cortellesi. La giovane donna, mamma e impiegata al ministero, vive una vita estremamente noiosa, ma segretamente lavora come spia. Proprio lei, grazie a questo secondo lavoro, cercherà di aiutare gli amici del liceo a uscire dalle loro vite piene di problemi. Ah, quasi dimenticavo. Il loro gruppo di amici al liceo si faceva chiamare i Fantastici 5. Non è una cosa super cute?
Ma non erano 4?
Ma sì, Marianna, ma era per dire.
Ma stavo scherzando, era così, una battuta. Lasciamo da parte le battute e ascoltiamo Giulio che ci racconta nel CineTime di oggi Avengers Endgame.
Avete paura, eh?
E non vi preoccupate, noi seguiamo la linea dei fratelli Russo. Don't spoil the endgame.
Che si apprezzino o meno i cinecomics, bisogna riconoscere l'impatto culturale che sta avendo questo evento. Sale alla prima di mezzanotte, sold out quasi ovunque, record di prevendite infranto, prima detenuto da Star Wars 7 Il risveglio della forza, estasi e anticipazione per il culmine di un universo cinematografico.
Il mondo è cambiato. E non si può tornare indietro.
Avengers Endgame non è semplicemente la seconda parte del finale di questa macrofase Marvel. Se paragonato ad Infinity War ci accorgiamo della differenza di tono e ritmo. Personalmente l'ho guardato durante la maratona al cinema e la differenza si è fatta sentire tanto, specialmente nel primo atto. Perché sì, il film dura 3 ore e ognuna è come se fosse un atto, ma la prima è quella che forse più poteva essere sviluppata diversamente. Il film ha un ritmo crescente, ma non è per via della lentezza del primo atto che avrebbero potuto svilupparlo diversamente. Era doveroso mostrare le reazioni degli Avengers allo schiocco di dita avvenuto nel film precedente, ma certi espedienti avrebbero potuto farli diversamente, in modo da risultare meno banali e soprattutto alcuni separietti comici avrebbero potuto proprio evitarli. I trailer effettivamente non mostrano moltissimo di quanto avviene nel film, poiché il più l'hanno tenuto nascosto o al limite è stato trapelato grazie a degli scatti rubati dal set, ma su cui si è potuto speculare altamente. La drammaticità e la tensione di Infinity War vengono meno, in quanto il film punta più a emozionare lo spettatore piuttosto che incutergli ansia per una minaccia irreversibile. E proprio l'emotività è l'intenzione di questo film, che ha il difficile ruolo di tirare le somme di ben 11 anni di mitologia costruita su schermo. Non sarà facile parlare di questo film senza andare nel dettaglio, ma rischierei di fare spoiler e non è per niente il caso, visto che ultimamente sul web ci sono degli spoileratori accaniti che si divertono a rovinare la visione a chi ancora non ha visto Endgame. Il film tuttavia si riprende benissimo con la seconda metà, con un crescendo incalzante che arriva ad un climax davvero epico con la battaglia finale che tutti stavamo aspettando. Per quanto riguarda invece la figura di Thanos, non è stato trattato nello stesso modo di Infinity War. Se nel film precedente aveva un ruolo di spicco ed era il motore centrale, stavolta la questione è diversa. Al centro stavolta ci sono gli Avengers e Thanos è trattato più come una minaccia vera e propria che come un personaggio con cui empatizzare. Senza cadere nello spoiler, è qualcosa di inaspettato, che vi piaccia o meno.
Anche se la possibilità fosse minima, abbiamo il dovere, nei confronti del mondo, di provarci.
Lo faremo. A qualunque costo. A qualunque costo.
A qualunque costo.
Qualunque costo.
Ricapitolando, è una degna chiusura? Sì, ma non è privo di difetti e purtroppo non è nemmeno il migliore tra i film dei Marvel Studios. Personalmente ho trovato migliore Infinity War, ma ciò non vuol dire che Endgame sia brutto, anzi, ad avercene di film del genere. E non disturbatevi a rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda, perché non c'è nessuna scena post-credits. Questo apposta per rimarcare il fatto che si tratta di una conclusione di quanto visto finora nel Marvel Cinematic Universe, per lasciar spazio a una nuova fase di cui però ancora non sappiamo bene la direzione.
CineUni, che film è questa radio?
E questo era Giulio che ci raccontava Avengers Endgame senza spoiler, perché questi sono i nostri Cinetime.
Racconto epico, leggenda delle antiche letterature nordiche.
Sami, che è?
La saga, racconto epico, vabbè, e per estensione racconto epico delle gesta della storia di un popolo.
Aspetta, ho capito che cosa sta accadendo, è l'ora del cineglossario.
Esattamente.
Ok, perfetto, e oggi parliamo di saghe.
E tu mi hai interrotta, stavo spiegando al popolo cosa fosse una saga.
Vai.
Ancora?
No.
Racconto epico.
Aspetta, raccontaci solo delle saghe cinematografiche.
Però bisogna essere un po' più chiari. Ok, allora, la saga cinematografica cos'è? Molto semplicemente, banalmente, è l'insieme di film legati da una sequenza, una successione, quindi una cosa logica che si espande in più film.
Ed esempi di saghe ne abbiamo tantissimi. Io, per esempio, penso subito al Signore degli Anelli.
American Pie.
Harry Potter.
No, volevo dirlo io.
Twilight.
Sei disonesta. Beh, allora ti dico High School Musical.
Sì, ok, ci sta.
Ma
la definirei...
Lo sapevo.
Una saga televisiva più che cinematografica.
Sì, ok. Vabbè, allora Jurassic Park. So che volevi dirlo tu.
Sì. E tutti i film della Marvel.
Ah vabbè, ma stiamo parlando di quello, mi sembrava anche così.
Ma mi sembrava giusto puntualizzare. Io sono quella che puntualizza. E all'interno di queste saghe alcune volte troviamo anche quelli che vengono definiti spin-off. E Samira ci spiegherà che cosa sono gli spin-off.
Lo spinotto?
No, Samira, gli spin-off. Va bene, questa volta lo spiego io che cos'è uno spin-off. Si definisce spin-off un'opera derivata da un'opera principale. Praticamente prendi un personaggio o un evento dalla saga principale e gli dai la possibilità di costruirsi una storia tutta sua.
Come le uova e la maionese.
Che cosa vuol dire?
Eh sì, la maionese è formata da uova e olio. Se
sì.
Tu dai alle uova la possibilità di farsi una vita propria, diventeranno sicuramente una frittata.
Ok, sì.
Le uova sono uno spin-off della maionese.
Gli ascoltatori da casa saranno molto contenti di questo tuo esempio e avranno sicuramente capito tutto.
È così chiaro. È un esempio a prova di Rocket. Persino lui potrebbe capirlo. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.
Yeah. Cine, curiosità.
Curiosità.
Ah, ormai sei la nuova sigla di Cineuni.
Hai visto? Mi pagano anche. No, non è vero. E quindi se volete finanziarmi... Allora, è arrivato finalmente il momento, come avrete capito, delle cine curiosità. Quindi iniziamo col dire che all'interno dell'universo Marvel abbiamo deciso, proprio io e Marianna, di dividere la moltitudine di film in alcune fasi per fare un po' di chiarezza. Ma Marianna ce ne parlerà un po', diciamo, più nel dettaglio, se smette di ridere.
Sì, siamo state proprio noi a decidere questa cosa e a subirne anche le conseguenze.
Tutte sul groppone.
A partire dal 2008, con l'arrivo di Iron Man sui nostri schermi, e scatta un po'... c'è la lacrimuccia, ecco, con l'arrivo di Iron Man sui nostri schermi si è aperta la cosiddetta fase 1, che vediamo concludersi con il primo Avengers, quello del 2012. Arriva poi la fase 2, che inizia con il terzo film di Iron Man e si conclude con Ant-Man, che molti ritengono inutile, io adoro. La fase 3, che è quella che, insomma, ci ha portato fin qui oggi, è cominciata con Captain America Civil War, che vedeva Tony Stark e Captain America scontrarsi perché non avevano proprio la stessa idea, e si conclude questa terza fase proprio con Avengers Endgame, o forse no, però questo non lo sappiamo. In ogni caso, con la fase 3, quindi unendo fase 1, fase 2 e fase 3, abbiamo la conclusione della saga dell'infinito. Ecco perché abbiamo definito a inizio di questa puntata Avengers Endgame come la fine di un'era.
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco.
Potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
E chi lo dice? Ma chi lo dice che non si può ripensare ai bei vecchi tempi con un sorriso stampato in faccia?
No, ma infatti!
È così facile guardare al passato e sorridere.
Sì, tantissimo, soprattutto quando ripensi all'uscita di Iron Man 1.
Nel lontano 2008.
Già, 11 anni fa.
Oddio le rughe. E poi andiamo avanti, il nostro Hulk. E poi andiamo nel 2010. Il 2010, Iron Man 2. Torna il 2011. Ma poi arriva lui, l'unico, il vero, il solo, il primo Captain America, il primo Vendicatore. E poi infatti dopo arrivano loro,
gli Avengers.
Esattamente. E andando avanti troviamo poi Iron Man 3. Che capolavoro. Cosa aggiungere? Stai già piangendo?
Un po'.
No, no, non ce l'hai bisogno.
Ok,
non
sì.
Devi, non devi prenderla...
Continuiamo dopo Iron Man 3.
Non devi prenderla così però,
no,
perché
no,
dopo
no.
C'è Thor The Dark World.
Ecco.
Non senti che titolo felice? The Dark World.
Sì, bellissimo. Soprattutto perché è l'ultimo con Natalie Portman. Andiamo avanti.
Beh, non che ci manchi più di tanto. Captain America The Winter Soldier. Questo ci mette particolarmente di buon umore perché qui chi incontriamo?
E rincontriamo Bucky.
Esatto, rincontriamo con un pezzo in meno, ma a noi piace comunque. E poi Guardiani della Galassia. Un film che ti mette veramente di buon umore non può essere che Guardiani,
esatto,
della Galassia.
Esatto.
È così divertente.
Esatto.
E poi Avengers Age of Ultron. Un film che mi lascia sempre un po' spiazzata, non so perché.
Perché un po' ti piace, un po'
un
non
po'
ti piace.
Fa male. Sì, esatto. Andiamo avanti con Ant-Man. Arrivando poi a Captain America Civil War. Complimenti, Cap. Comunque, complimenti. Scelte particolarmente
sì.
Azzeccate in questo film. Però poi arriviamo a scoprire un universo meraviglioso. Arriva Doctor Strange. Ma noi andiamo avanti perché è tempo di Guardiani della Galassia Volume 2. Fino ad arrivare al preferito della nostra regista qui presente, Spider-Man Homecoming.
Sì, fino finalmente il ritorno di Spider-Man nell'universo Marvel.
E poi arriviamo a Thor Ragnarok, un film decisamente particolare. Questo non ti può far piangere.
No, e più che altro è spiazzante. Thor oscuro, cupo, che perde per l'ennesima volta il fratello. Insomma, lanciamoci, ridiamo, scherziamo e Loki è ancora vivo.
Dovevi per forza dirlo che perdeva un'altra volta il fratello. Non mi sembra corretto. Io sto cercando di mantenere della gioia. Quindi andiamo a Black Panther. Black, un colore così felice, Black.
Black, che porta il Marvel Cinematic Universe diretto agli Oscar.
E noi ringraziamo Black Panther non solo per gli Oscar, ma anche per aver aperto al mondo finalmente un po' di cultura verso l'Africa e verso il vibranio. Comunque Comunque andiamo avanti e questo colpo farà particolarmente male perché arriva Avengers Infinity War
con uno schiocco di dita
e tutti decimati.
Esatto.
Tranne il nostro Ant-Man and the Wasp. E invece no. Capitan Marvel cosa stava facendo? Boh, intanto è uscito al cinema di recente.
Esatto. Anticipando proprio Avengers Endgame. Cronologicamente ribadisce che è un po' complicato stare dietro a tutti questi eventi, perché la saga si può guardare sia cronologicamente che in ordine di uscita e cambiano un po' di cose. Tutto ciò ci porta poi ad Avengers Endgame, che noi vediamo al cinema in questi giorni. Qui al Cinevergreen di oggi abbiamo voluto ripercorrere quelle che sono state le tappe fondamentali, le tappe meravigliose che abbiamo vissuto in questi 11 anni di Marvel Cinematic Universe.
Scusate, ora mi calmo.
E questo applauso io lo riserverei ancora a Giulio, che nel Cinevergreen di oggi ci parla di del film che ha dato il via a tutto nel lontano 2008, Iron Man.
Tony Stark, visionario, genio, patriota americano. All'età di 4 anni costruì il suo primo circuito elettrico. All'età di 6, il suo primo motore. Oggi Tony Stark ha cambiato radicalmente il volto dell'industria bellica, garantendo libertà e protezione, ma soprattutto gli interessi dell'America in tutto il mondo.
Prima dell'esplosione delle saghe cinematografiche fumettistiche, prima del successo del Marvel Cinematic Universe, prima dei tentativi tra DC Extended Universe e il Monster Universe della Universal, i cinecomics non erano visti come il fenomeno di massa che vediamo oggi. All'epoca, i massimi esponenti che potevamo elencare erano gli Spider-Man di Sam Raimi, il Cavaliere Oscuro di Nolan, i due Hellboy di Del Toro. E se li vediamo più da vicino, i loro protagonisti sono dei vigilantes, che operano in segreto al di fuori della legge e, come nel caso di Spider-Man o degli X-Men, degli underdogs con cui empatizziamo e a cui teniamo fin da subito perché ci relazioniamo a loro. Nessuno avrebbe mai detto che un film con protagonista uno dei principali personaggi dei fumetti Marvel, ma all'epoca non il più famoso tra il grande pubblico, avrebbe dato vita a un universo cinematografico che a 11 anni dalla sua nascita avrebbe vissuto il suo culmine. Iron Man del 2008 era una scommessa pericolosa. Se avesse fallito, il Marvel Cinematic Universe non avrebbe visto la luce. Invece ha funzionato perfettamente, soprattutto grazie a due componenti base. La regia di Jon Favreau, caratterizzata da momenti di sviluppo dei personaggi, proveniente appunto dai suoi lavori precedenti, capaci di donare scene da scaldare il cuore, come i momenti tra Tony Stark e Pepper Potts, e ne sono appunto una dimostrazione. Ma soprattutto il casting di Robert Downey Jr., insistentemente voluto dallo stesso Jon Favreau. Allora, Robert Downey Jr. non era visto di buon grado a causa dei suoi trascorsi di abusi di droghe e i suoi precedenti ruoli cinematografici spesso caratterizzati da dipendenza. Ma wow se è riuscito a tornare alla ribalta! Contrariamente agli eroi sopracitati, Tony Stark è un mercante d'armi, miliardario, personaggio pubblico e dedito all'alcol. Una scelta particolare per un film che deve dare inizio ad un franchise. Tuttavia, Robert Downey Jr. è riuscito a centrare il bersaglio, sotto la guida di Jon Favreau, che aveva affermato: «I momenti migliori e peggiori della vita di Robert sono stati sotto gli occhi di tutti. Doveva solo trovare un equilibrio interno per superare gli ostacoli che avevano caratterizzato la sua carriera da tempo addietro. Questo è Tony Stark», sottolineando anche come il personaggio scritturato nel film corrispondesse con l'attore nel bene o nel male. Il percorso di redenzione che Tony compie all'interno del film può infatti essere visto proprio come una metafora dello stesso Robert Downey Jr., che, dal 2008 in avanti, ha vissuto un'impennata, fino a scontrarsi con il suo incubo peggiore al culmine del Marvel Cinematic Universe, che, quest'anno con Endgame, è arrivato alla sua conclusione.
Io non sono certo uno che fa l'eroe, mi pare evidente, vista la mia lunga lista di difetti caratteriali, tutti gli errori che ho commesso, principalmente in pubblico. La verità è che io sono Iron Man.
Cineuni, che film è questa radio?
Can you hear me? Yes, or... Help me. my mind to rest. Two times click and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Underground, I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Hey. I can feel your touch picking me up from the underground. Yeah. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers.
Cineuni, che film questa radio?
Ma quindi, esattamente, abbiamo trovato una risposta al quesito iniziale. Cioè, una volta finita una saga, uno cosa fa?
Piange? Si dispera?
Sì, ma...
Compra i cofanetti e li riguarda tutti da capo?
Sì, ma è un circolo vizioso, capisci? È un serpente che si morde la coda, non uscirei mai da questo loop.
Quindi noi abbiamo fatto un'intera puntata con questa domanda senza dare una risposta.
Ma abbiamo parlato del nulla, come al solito, quindi parliamo di cose effettivamente accadute, di cose certificate all'anagrafe, i nati e i morti.
È arrivato il momento dell'almanacco, quindi?
L'almanacco!
Il 26 aprile del 1956 veniva al mondo Giacomo Poretti. Proprio quel Giacomo, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo.
Il 25 aprile 2018 moriva Dottor Strange.
Ma non è sul mio... Ma perché? No, no, basta! Parliamo di nati...
Il 25 aprile 2018...
Sammy?
Moriva Spider-Man.
No! È molto difficile questa puntata. Il 29 aprile del 1957 veniva al mondo Daniel Day-Lewis e nel 1958 Michelle Pfeiffer.
Il 25 aprile 2018 morivano Star-Lord, Drax, Mantis, Gamora.
Dov'è Gamora?
Chi è Gamora?
Ma perché Gamora?
Volevano uccidere anche lei, andiamo avanti.
Dicevamo, il 1969 è l'anno in cui il primo maggio vede la nascita di Javier Bardem.
Il 25 aprile 2018 moriva Black Panther.
Sì.
Moriva Hope. Moriva Fury.
Sì, anche la mia speranza di vederti smetterla con questo elenco di morte.
Il 25 aprile 2018 moriva Loki. Il 25 aprile 2018 moriva circa la metà degli esseri viventi su tutto il globo.
Abbiamo finito, quindi?
Eh sì, ma sono morti tutti.
Vogliamo dire qualcosa di un po' più divertente sul mese di aprile che non siano l'elenco dei morti di Thanos? Il 28 aprile 1937 gli studi di Cinecittà di Roma venivano inaugurati.
Beh, già andata bene. Se Thanos avesse schioccato le dita non li avrebbero mai aperti.
proprio non riesce a superarla alla fine di questa saga, eh?
Ma perché non posso farlo e non lo farò?
Allora, se avete dei consigli da dare a Samira, vi prego, contattateci. Potete farlo sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, su Telegram, su Twitter, ovunque. E potete seguire questa puntata e tutte le altre puntate sul circuito Raduni e sul sito www.raduni.org.
Ma attenzione, se Thanos schiocca le dita spariscono anche i computer.
Ah, speriamo che non lo faccia prima della prossima puntata, il 10 maggio.
Sempre se ci saremo ancora.
Oddio, ciao ragazzi!
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!